le memorie della resistenza. Forse non sono più un valore per gli italiani. Troppo a lungo controllate da un partito, portate in braccio da un'ortodossia ormai esausta. Celebrate con retorica, tanto che il significato sembra svuotato, la loro vita pietrificata, perduta nelle nebbie del tempo, come le foto ingiallite di Giorgio. Negli ultimi anni la cultura dominante circonda le memorie, le manipola, ne fa curiose revisioni. Stanno trasformando la lotta di liberazione in una guerra civile. Qualcuno dice: i caduti di Salò sono uguali a quelli della Resistenza. Qualcun altro aggiunge: le ragioni di Salò valgono quanto quelle della Resistenza. Raccogliamo il sangue dei vinti di allora, li facciamo parlare. Raccogliamo le ragioni dei vinti di allora, come fossero inedite, fino a piangere la loro sconfitta. Naturalmente questo logoramento voluto non può reggere con le prove storiche, perché le prove esistono e non si possono cancellare. Ma in fondo, la storia è poi quella in cui gli uomini vivi credono. La storia la scrive chi vince. Forse, allora, gli sconfitti di ieri stanno oggi vincendo. Forse, allora, noi stiamo dimenticando che quei vinti, fino al giorno prima, erano stati degli oppressori. Nelle memorie della Resistenza, Giorgio è un ulteriore dimenticato, svanito in quanto estraneo. Benché da qualche parte gli abbiano intitolato una strada, la sua storia non alberga nelle coscienze. Giorgio rimane un elemento anomalo rispetto ai partigiani di quella terra in cui è morto. Rimane anomalo rispetto alle popolazioni della Val di Fiemme. Giorgio non rappresenta per noi la storia dei combattenti non bianchi che contribuirono alla liberazione d'Italia. Non rappresenta nemmeno la storia della Somalia. A ben guardare, incarna entrambe le cose, ma per noi rimane un'eccezione. L'eccezione ai margini di una storia di italiani bianchi. Perché ancora oggi l'italianità è esclusivamente, ovviamente bianca. Non c'è coscienza che le cose stanno cambiando. Che stanno cambiando anche e soprattutto a causa del colonialismo, della globalizzazione, del neoliberismo, dell'imperialismo. Burocrazia. Tu non immagini, Giorgio, i patimenti sofferti da tua sorella Isabella quando nel 91, rimpatriata dal governo italiano, abbandonò la Somalia, dove infuriava la guerra civile. Nel marzo di quell'anno, a Bologna, Isabella era là davanti all'ufficio per chiedere alle istituzioni un gesto di solidarietà. Avanti.
Buongiorno.
Buongiorno.
Salve, sono una profuga italiana, mi chiamo Isabella Marincola,
sì,
e sono stata rimpatriata dal governo italiano.
Sì, lei è iscritta alle liste dei richiedenti asilo?
Guardi, io sono iscritta come profuga italiana dalla Somalia e sono iscritta alla prefettura di Bologna.
Sì, un attimo, mi faccia controllare. Come ha detto che si chiama?
Isabella Marincola.
Marincola, sì. Come sta procedendo, signora?
Guardi, io ho perso tutto in Somalia. Non ho più nulla, non ho un posto dove andare, ho 60 anni e oltre, non sto bene, sì, di salute.
Signora, però noi non possiamo fare più di questo per risolvere il suo problema.
Io non so dove andare, mi hanno detto rivolgiti alle istituzioni.
Sì, però lei è già fuori età per accedere ai dormitori.
Io che cosa faccio?
Noi, mi spiace, dobbiamo tenerci a queste regole. Lei non ha i requisiti per richiedere un alloggio qui.
Ma allora perché mi avete rimpatriato?
Questo non glielo so
Potevate
dire.
Potevate lasciarmi giù, no? In Somalia.
Forse per me lei avrebbe anche diritto. Lei ha anche ragione, ma...
Ma allora perché mi avete portato qua?
Signora, lei risiede all'estero. Dove ha detto di preciso?
Io risiedevo fino a poco tempo fa a Mogadiscio, in Somalia.
Sì. Signora, lei non ha la residenza in Italia. Perché non ritorna al suo paese?
Ma è questo il mio paese? Cristo. Clandestino.
Gli uomini e le donne non bianchi che condividono con noi la vita non compaiono nella storia se non come cose da trattare, da contenere, da assimilare, da espellere, in ogni caso, come un problema. Sono essenzialmente oggetti. Le forze conservatrici del mio paese proclamano: il nostro governo ha espulso x.000 clandestini nel 2009. In un anno abbiamo ridotto dell'x% il numero di immigrati presenti illegalmente nel nostro paese. Le forze progressiste del mio paese, salvo eccezioni, non rispondono. Accidenti a voi, state parlando di esseri umani come se si trattasse di un morbo infettivo o di pidocchi di cui liberarsi. No! Le forze progressiste del mio paese abitualmente rispondono: sono dati falsi! La percentuale dei clandestini non è diminuita. Il nostro governo ha fatto di più e meglio prima del vostro. Ha fatto di più e meglio nel limitare questo peso sociale per il paese, nel combattere questa minaccia alla sicurezza dei cittadini italiani. Gli extracomunitari non sono dei cittadini, non si parla mai di uno di loro, di una di loro, con riferimento ai suoi sentimenti, alle sue aspirazioni. Non se ne parla come di un uomo, di una donna, con un nome, con una storia. Difficilmente gli si sente parlare. Peso sociale, bacino di delinquenza, minaccia ai nostri valori. Quali sono poi questi nostri valori? Stuprano le nostre donne! Addirittura diffondono il terrorismo! Sono manodopera, dice qualcuno, con fare caritatevole. Servono perché fanno quello che noi non volevamo più fare. Lo faranno con poche pretese, di solito senza far rumore. Ecco le braccia aperte dell'imprenditore razzista. Restano comunque cose da usare. Non avere il permesso di restare è un reato. Dunque, tutti i clandestini sono, fin dal principio, criminali. Qualcuno propone di rifiutargli le cure quando uno di loro, una di loro, sia male. Qualcuno propone di denunciare la clandestinità, l'illegittimità di chi tra loro venga a chiedere di essere curato. Qualcuno propone di bombardare le imbarcazioni sgangherate con cui i non bianchi spesso ci raggiungono. Qualcuno chiede e ottiene che quando una di queste carrette coli a picco nel mare, i suoi infelici ospiti siano lasciati al loro destino. Qualcuno chiede e ottiene che gli infelici ospiti, qualora riescono ad arrivare, possano essere spediti tra le braccia di un colonnello libico, un caro amico, carismatico e sanguinario. Qualcuno propone che i figli degli stranieri, che vivono insieme ai figli degli indigeni, siano separati in classi speciali. Qualcuno chiede e ottiene che al posto di separarli venga posto un limite alla loro presenza nelle classi normali, normalmente bianche. Permesso di soggiorno.
Caro zio Giorgio Marinco, dopo tutte le tue battaglie, dopo la tua morte, e che morte, bello, giovane, disteso sulla dolina e anche fotografato, così vicino e così lontano dalle mie traversie. Antar, cittadino somalo, studente fuori corso, figlio di Isabella, tua sorella, permesso di soggiorno. Niente medaglia, niente gloria, niente strade, solo file in questura, lunghe, umilianti, infinite. Tutto è vano e tutto è sostanza. Il cammino di ciascuno è solo. La memoria parla di te. È incarnata in tutto quello che hai fatto nella tua breve esistenza. Giorgio Marincola, ma sarai morto invano? Mi son chiesto a lungo. Valeva la pena morire per questo tuo paese, che per prima ha rifiutato te e Isabella, e poi ha rifiutato anche me. Qual è stata l'Italia per la quale hai dato la tua vita? È forse quella dell'arte, della libertà, sempre attesa e mai promessa? Oppure questa Italia dove tutto è così confuso, dove ogni cosa è ugualmente inutile? Una madre offesa è una madre morta, una terra offesa è un fiore che langue, ma una terra rapinata diventa un rancore presente. Giorgio, Giorgio Marincola, dove hai colto le ragioni del tuo lottare? So una cosa, che tua sorella Isabella, finché era viva, era qui a testimoniare, a raccontare, a questa Italia senza più memoria, a questa Italia senza più memoria. Raccontava la tua storia a questa Italia, a voi poco riconoscente. Cos'è rimasto?
Caro Giorgio, hai vissuto in 22 anni più di quanto viva la maggior parte della gente durante tutto il tempo della propria esistenza. Per come hai vissuto, per le tue scelte, per come sei morto, ti vedo nel cerchio ristretto di quelli che potrebbero essere definiti eroi. Ma non credo che a te questo sarebbe importato. Io e te siamo quasi coetanei. Chissà se ci fossimo conosciuti. Forse saremmo diventati amici. Forse invece mi saresti risultato antipatico. Non ci è dato di saperlo. E in fondo nemmeno questo importa. Ma quel che mi chiedo, essendo oggi io un giovane uomo, come lo eri tu allora, è se al tuo posto avrai il coraggio di fare ciò che tu hai fatto. Con la tua fermezza, con la tua straordinaria forza d'animo. Ne sarei pronto se il domani, con i suoi fantasmi, lo richiedesse? Non conosco i tuoi pensieri e le parole di te rimaste sono poche. Ma posso leggerne altre splendide attraverso gli atti della tua vita, dalle riflessioni con Pilo Albertelli sino all'ultimo sacrificio. Non credo che inseguire i nazisti fosse per te un sintomo ardente di incoscienza giovanile, perché la detenzione nel campo, gli interrogatori, le torture avevano certamente tolto a questo ardore ogni leggerezza. Dunque inseguire i nazisti aveva senso, proprio perché la detenzione, gli interrogatori, le torture c'erano già stati e tu li avevi affrontati e li avevi vinti e non ti potevano più far male. Poteva ancora ucciderti la mitraglia, ma non più la paura. Inseguire i nazisti aveva senso perché la condivisione della vita, dei sentimenti e dello spirito con gli amici e i compagni leali ti avevano infuso una coscienza, un'energia interiore di cui solo poche persone straordinarie hanno il privilegio. Sentire la patria come un sentimento di libertà, quella patria che poi non è altro che noi stessi, insieme agli altri, insieme al furioso desiderio di giustizia, di armonia, di un'esistenza lieta, significa anche inseguire i nazisti. Se necessario. Correre il rischio di morire, di non veder mai realizzati i frutti del proprio impegno, di non goderne. Significa forse arrivare a percepire un sé più vasto, che nemmeno i confini della nostra vita biologica possono contenere. Mi chiedo allora che cosa hai pensato, che cosa hai sentito quando, ferito mortalmente alla spalla, hai atteso una rapida fine. La morte mi spaventa, spaventa tutti noi. Spaventa perché somiglia più a un'interruzione irrimediabile che ha un sensato finale. spaventa perché la prospettiva di passare dalla presenza all'assenza toglie letteralmente il fiato. Soprattutto a quelli che, come il sottoscritto, si sentono come se non ci fosse nessun Dio ad aspettare l'uomo nei cieli. Il nulla, forse, un mare latteo, cieco, trasparente, inconsistente, un non esserci da cui nessuno è tornato. Eppure la tua morte è stata un atto di vita talmente forte da infrangere le barriere individuali. Noi, che siamo altri da te e che siamo venuti dopo di te, ti sentiamo. Siamo quelli che ti ricordano, oppure quelli che ti hanno scoperto o riscoperto. Noi non vogliamo, non sopportiamo che in questo paese il tuo sacrificio sia stato vano. Di fronte alla tua foto mi chiedo, in modo assillante, se io ne sarei capace. E anziché rispondere, decido di provare a combattere la paura, a coltivare la speranza. Decido di provare a muovere i miei piccoli passi lungo il tuo sentiero. Con questa rabbiosa tenerezza abbraccio l'idea di te, giovane e saggio Giorgio, fratello partigiano.